State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Un famoso e citato verso del Talmud recita così: chi salva una vita salva il mondo intero. Una frase che sottolinea e anche rimarca il valore incontestabile di ogni essere umano, senza discriminazioni di alcun tipo. Inoltre c'è un racconto della tradizione ebraica che dice: esistono sempre al mondo 36 giusti. Nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno di esserlo. Ma quando serve, escono allo scoperto e si prendono i destini del mondo sulle loro spalle. E questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Se parliamo di giusti, non possiamo non citare Giorgio Perlasca, che è incontestabilmente la dimostrazione e la prova tangibile dell'esistenza dei giusti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Perlasca salvò migliaia di ebrei ungheresi, ma per un qualche motivo oscuro e per un qualche motivo non chiaro, la sua vicenda è rimasta nascosta, consegnata all'oblio, fin quando nel 1988 un gruppo di donne ebree ungheresi, sopravvissute alla Shoah, ha deciso di ritrovare il suo salvatore, di rintracciare Perlasca. Il salvatore italiano verrà poi insignito del titolo di giusto nel 1989 dallo Yad Vashem, il memoriale della Shoah di Gerusalemme. La vicenda di Perlasca è un simbolo di coraggio e di giustizia. Perlasca è stato un uomo che, nonostante il passato da militante fascista, ha saputo fare la scelta giusta in un periodo estremamente pericoloso. Chi è Perlasca e qual è la sua storia? Per raccontare l'impresa ungherese di questo salvatore di ebrei, nella puntata di Mosaico Podcast che state ascoltando in questo momento, abbiamo deciso di invitare Matteo Mastragostino, autore e sceneggiatore della graphic novel Perlasca, un uomo comune, un eroe dimenticato, pubblicata dalla casa editrice Becco Giallo con i disegni del fumettista Miron. Mastragostino, benvenuto a Mosaico Podcast e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno Paolo e grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Prima di porre la domanda inaugurale di questa intervista, voglio ricordare che Mastragostino ha già pubblicato una graphic novel che gravita intorno alla Shoah, no? E al mondo ebraico. Nel 2017 ha infatti dato alle stampe, con lo stesso editore, ovvero Becco Giallo, ha dato alle stampe la graphic novel Primo Levi. Il volume ha avuto un notevole successo, tanto che è stato tradotto in più lingue, no? È anche stato distribuito in edicola da un importante quotidiano nazionale come Repubblica. Trovate inoltre una recensione di questa graphic novel su Primo Levi anche sul nostro sito Mosaico. Ecco, Matteo, ho detto tutto sulla tua passata esperienza e anche sulla tua presente esperienza di autore di graphic novel, e io partirei, se non hai altro da aggiungere a questa breve biografia che ti abbiamo fatto, ecco, partirei con la prima domanda, va bene? Vorrei chiedere una semplice cosa. Allora, la storia della graphic novel di Perlasca che tu hai scritto e che è stata disegnata da Miron incomincia con una sequenza cruenta, almeno è la sequenza che più mi ha colpito. Dopo 20 pagine circa noi assistiamo all'uccisione di un bambino nelle strade di una Budapest del 1944, una Budapest cupa, invasa dalla violenza. All'omicidio assiste casualmente un signore che indossa un trench. Ecco, questo signore è il protagonista della tua graphic novel. Cosa ci fa quindi il protagonista Giorgio Perlasca nel 1944 in Ungheria e perché hai messo in risalto questo avvenimento? Ecco, proviamo a inquadrare storicamente la storia narrata nella graphic novel e i personaggi. Ecco, chi sono i protagonisti e gli antagonisti che entrano in contatto con gli ebrei ungheresi di allora?
Beh, allora, Giorgio Perlasca a Budapest ci lavorava. Giorgio Perlatta era un impiegato per la SAIB, Società Anonima di Importazione Bestiame, stava già lavorando prima, lavorato in Jugoslavia. Una volta che la situazione in Jugoslavia divenne abbastanza turbolenta, nel 1943 si trasferì poi a Budapest e lui fondamentalmente a Budapest faceva il commerciante di carni.
Certo.
Questo è il motivo per cui Perlasca era lì, cioè fondamentalmente Perlasca era un venditore di carni
Era lì per
che
lavoro.
era società italiana.
Sì,
E
e quindi diciamo durante il suo lavoro, durante la sua esperienza, poi giunge a Budapest, quindi come dicevi.
giunge a Budapest. Una volta giunto a Budapest, la situazione si fa complicata. Perlasca, che è un uomo di destra, come hai sottolineato te,
Certo.
fascista della prima epoca, ma che poi rinnegò il fascismo quando capì che le sue idee non erano più allineate, cioè quando lui tornò dalla Spagna dopo aver combattuto, tornò in Italia e trovò un fascismo che dava la caccia agli ebrei ed era alleato con la Germania. Lui non condivideva nessuna di queste due posizioni, quindi lui non capiva perché magari un suo compagno ebreo che aveva combattuto con lui assieme in Spagna, improvvisamente ritornato in Italia, doveva essere suo nemico, non condivideva l'alleanza con la Germania e quindi da uomo libero, come sempre stato, e da uomo con la schiena dritta, non rinnovò mai più la tessera per il partito fascista, nonostante comunque rimase sempre un uomo di destra.
Quindi
Una
possiamo dire che con le leggi del 38 Perlasca incomincia un po' ad allontanarsi dal fascismo, giusto?
pur rimanendo sempre comunque un uomo di destra,
Ah, ecco.
sicuramente. Quando poi lui arrivò a Budapest, rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò,
Sì?
e quindi, perché lui era comunque un fedele al re, e a questo punto divenne fondamentalmente un ricercato. Allora, lui aveva una cosa che poi risultò preziosa per la sua vita e per tutta quella degli ebrei che salvò. Quando lui abbandonò la Spagna con un attestato firmato di proprio pugno dal generalissimo Franco, dove diceva che Giorgio Perlasca, ovunque fosse nella sua vita, se lui avesse avuto bisogno di un aiuto, lui avrebbe potuto rivolgersi al consolato spagnolo in qualsiasi parte del mondo e lui sarebbe stato accolto fondamentalmente come un fratello.
Ecco, quindi diciamo che una promessa che Franco aveva fatto a Perlasca, dunque durante la militanza in Spagna. Un
Non solo una promessa, ma proprio un attestato, un pezzo di carta, qualcosa che lui poteva
documento,
mostrare.
perfetto.
Quindi in questa situazione, di Budapest messa a ferro e fuoco dai Nailas, dai nazisti, in questa situazione in cui l'Ungheria si trova in una guerra più grande di lei, frutto poi, l'Ungheria ci arrivò per una serie di accordi politici sostanzialmente assurdi, Perlasca si trovò protagonista, e dopo essere stato catturato, anzi dopo essersi fatto catturare, scappò e nel settembre del 1944 si presentò al console spagnolo Jorge Sanbrits dicendo: "Console, io mi ero già presentato prima, è un anno che aspetto la cittadinanza spagnola. Adesso non è più tempo di esitare, io ho questo documento, lei deve fare qualcosa."
Ecco, e
Quindi
cosa
Perlasca
succede?
improvvisamente da Giorgio Perlasca si trasforma in Jorge Perlasca, legato, cioè legato, scusami, assistente del legato spagnolo Consule Sanbrits, con l'incarico speciale di addetto alle case protette spagnole sul territorio ungherese.
Ecco, quindi questa è anche un ruolo che pesò sulla condizione ebraica degli ebrei ungheresi degli anni 40. Ecco, Matteo, com'era questa condizione? Gli ebrei, come vivevano quegli anni?
Allora, secondo me dobbiamo partire un po' prima, per la questione ebraica, e in Ungheria dobbiamo partire molto prima, cioè dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Cioè, il problema ungherese degli ebrei nasce, secondo me, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché un'Ungheria impoverita, un'Ungheria che aveva perso la guerra e era stata costretta a firmare l'accordo di Trianon, sì, che praticamente sezionò l'Ungheria, gli tolse 2/3 del territorio, gli tolse l'accesso al mare. Gli ungheresi ancora oggi questo trattato lo vedono come fumo negli occhi, e tanto che il giornalista De Aglio, che fu il primo a riscoprire Perlasca, lo definì la pace ingiusta. Quindi con l'Ungheria, col crollo dell'economia ungherese, si andò nella classica cacciata del più debole. Quindi gli ebrei, che erano sostanzialmente il 5% della popolazione ungherese, ma che a Budapest erano il 20%, occupavano molti dei ruoli prominenti. Per farti un esempio, non so, il 60% dei medici, il 70% dei giornalisti era di origine ebraica.
Certo.
Questo portò a delle leggi razziali mirate a contenere, diciamo, questi numeri. Quindi gli ebrei prima subirono un contenimento della possibilità di iscriversi, quindi sì, non so, se gli ebrei erano il 5% della popolazione, solo il 5% degli ebrei poteva frequentare l'università. Poi dopo i numeri divennero anche sulla possibilità di, appunto, di fare questi ruoli importanti, avvocato, giornalista, fino a che non si arrivò all'assurdità, non so, negare la possibilità per una persona di religione ebraica di sposare o di frequentare anche solo una persona di origine cristiana. Qua siamo già comunque quando l'Ungheria era già flagellata dalla piaga del partito delle croci frecciate. Per farti un esempio ancora più assurdo, nel 1942 agli ebrei non era consentito portare armi, avere un porto d'armi, però vennero comunque assoldati nell'esercito ungherese. Cioè facevano, non so, c'era una sul fronte tra, diciamo, l'Ungheria e la Russia, questi ebrei che venivano chiamati battaglioni di lavoro avevano i compiti peggiori. Uno per esempio era lo sminamento dei territori, però non avevano nessuna competenza perché non venivano formati dalle scuole militari. Quindi
mandati al massacro, quindi dici.
Mandati al massacro. Fondamentalmente ci furono 50.000 persone di origine ebraica o di religione ebraica che fecero parte di questi battaglioni, e 2/3 morì sul campo di battaglia. Cioè fu una cosa allucinante.
Quindi, diciamo, un altro modo per umiliare la minoranza ebraica era anche quella di arruolarli all'interno del sistema, anche, diciamo, militare, in modo tale da continuare a perseguitarli anche all'interno di una struttura statale. Questo è quello che ci stai dicendo. Ecco, ma insomma, Perlasca però, quando arriva a Budapest, ecco, gli ebrei in quel caso come che condizioni hanno e come vivono la città di Budapest?
Fondamentalmente, quando Perlasca arriva a Budapest, la situazione, diciamo, che è relativamente tranquilla. Però stiamo parlando del 1943.
Certo.
Tranquilla per quello che può essere la vita di una persona ebraica nel 1943. Diciamo che col senno di poi, cioè molte persone dal 45 in avanti, quando iniziarono a farsi vedere i campi di concentramento e tutte queste cose qua, quando la follia nazista venne svelata in tutto il suo orrore, molte persone finsero di cadere dal pero, però in realtà già Perlasca nel 1942 dichiarò che era ben noto a tutti la fine che facevano gli ebrei già ai tempi della Jugoslavia. Quindi diciamo che la situazione per gli ebrei iniziò a diventare veramente, veramente dura a partire dal 19 marzo del 1944, quindi quando l'Ungheria fondamentalmente venne occupata militarmente dalla Germania.
Poi la Germania nazista, certo.
Peggiorò ulteriormente quando il 15 ottobre del 1944, l'ammiraglio Horthy, che era il reggente dell'Ungheria in attesa del fantomatico ritorno del re, che poi non tornò mai, quando firmò l'armistizio con la Russia, la Germania fondamentalmente in poche ore l'SS presero controllo proprio dell'Ungheria, e a quel punto venne formato il figlio di Horthy venne rapito e fu costretto a cedere il potere alle croci fecciate, e quindi il capo divenne il maggiore Salasi, spero che si pronunci correttamente. E da quel momento in poi, fino per i tre mesi successivi, quindi dal 15 ottobre fino ai primi di gennaio, quando arrivò, fine di gennaio, quando l'Ungheria venne liberata dai russi, quello fu il periodo in cui gli ebrei se la passarono veramente in maniera tragica, diciamo.
Matteo, quello che mi ha colpito nella tua graphic novel è questo mix, questa miscela di coraggio e disperazione. Infatti alcune tavole disegnate da Miron esprimono questi sentimenti, queste sensazioni. Almeno questo è capitato a me, lettore. Ecco, ti voglio chiedere, come... Cioè, la vicenda di Perlasca è una vicenda particolare, perché nasce da possiamo dire una grande truffa, no? Lui si è finto console della Spagna, ecco, per salvare gli ebrei. Ecco, come questa truffa è riuscita a funzionare, ecco, con i gerarchi nazisti e con gli esponenti politici della Budapest degli anni 40? Ecco, tu come hai interpretato questa storia, che può essere anche inverosimile da raccontare, no?
Allora, innanzitutto c'è da dire che le croci frecciate che hanno gestito la città fondamentalmente per tre mesi erano persone, diciamo, inadatte alla gestione della situazione. Comunque la situazione era difficile, c'è una guerra in corso in cui la Germania stava iniziando a capire che avrebbe perso, c'era il fronte russo con la Russia che spingeva, e la situazione, benché magari i messaggi fossero dai che ce la facciamo, era ormai chiaro a tutti che l'Ungheria sarebbe capitolata e che Italia, Ungheria e Germania avrebbero perso la guerra.
Certo.
Questo era abbastanza chiaro. In più, Perlasca, che si era offerto volontario per appunto la gestione di questi di queste case protette, che ricordiamo che le case protette sono case che godono del diritto di extraterritorialità. Cosa vuol dire? Che la Spagna, ma non solo la Spagna, anche la Svezia, la Svizzera, il Portogallo, che si erano dichiarate neutrali nella guerra, quindi non partecipavano per nessuna delle due fazioni, avevano degli appartamenti, dei palazzi di proprietà, e quei palazzi erano fondamentalmente il territorio spagnolo. Quindi nei vari palazzi gestiti da Perlasca, in via teorica, perché poi sappiamo bene che le croci frecciate erano un partito violento, avevano delle milizie, quindi spesso facevano delle razzie, però in via teorica quei territori erano come se fossero territori spagnoli. In sostanza, Perlasca era già noto come persona che seguiva la causa ungherese da almeno un mese e mezzo, perché comunque Sambriz mi sembra che se ne andò i primi di dicembre, mentre lui era già da più di un mese, penso dall'inizio di novembre, che aveva iniziato la sua opera di assistente in questo campo. In più, diciamo che all'Ungheria e comunque ai dirigenti ungheresi faceva comodo avere una persona con cui relazionarsi. Perché? Perché la Spagna franchista era comunque uno stato fascista, e quindi era per loro una potenziale via di fuga. Per loro avere un canale aperto con la Spagna era fondamentale per potersi garantire un'ipotetica via di fuga quando tutto sarebbe capitolato. Quindi
Certo.
diciamo che Perlasca fu avvantaggiato da questa cosa qua, un po' di creduloneria e un po' di speranza degli ungheresi. Lui non fece nulla per nascondere, lui raccontò di quelle frottole assurde, cioè, anche perché obiettivamente Perlasca faceva il venditore, quindi era una persona che aveva una bella favela.
Quindi abile con le parole. Sì, diciamo che i discorsi di Perlasca, anche le invenzioni creative di Perlasca per salvare quasi 5.000 ebrei, no? Stiamo parlando di queste somme. Ecco, la creatività italiana di Perlasca in questo caso fu davvero utile agli ebrei ungheresi che, come tu racconti nella graphic novel, questi ebrei ungheresi, anche dopo la guerra, ricorderanno le gesta di Perlasca e il bene fatto a Budapest durante quei terribili anni di persecuzione. Bene, dalla tua graphic novel, però, noi percepiamo anche questo immenso coraggio di Perlasca che cammina per le strade di Budapest come un cavaliere solitario con un assistente, un gendarme che porta in braccio una bandiera spagnola in modo tale, come dicevi tu, di far capire ai politici di Budapest che la Spagna c'era e aveva intenzione appunto di difendere gli ebrei che proteggeva nelle case protette. Come finisce poi la vicenda di Perlasca? Ecco, quando torna a casa, cosa succede?
Allora, fondamentalmente, una volta che Perlasca torna a casa, lui vuole raccontare quello che è successo. Manda una lettera mi sembra, al consolato spagnolo, manda una lettera all'allora ministro degli esteri De Gasperi, eppure non ottiene nessuna risposta. Una volta capito che quello che aveva fatto a Budapest era finito lì, Perlasca aveva un problema molto più grosso da risolvere, ossia come mettere assieme il pranzo con la cena.
Certo.
Una volta capito, cioè lui sarebbe stato anche disponibile a tornare a Budapest con qualche ruolo in ambasciata, piuttosto che all'Istituto di Cultura, piuttosto che, ma nessuno si prese la briga di offrirgli un qualsiasi cosa. Allora lui prese questo capitolo della sua vita, lo mise da parte e iniziò a fare dei lavori comuni come una persona comune.
Una vita da normale cittadino.
Non è cittadino. Questo capitolo della sua vita era chiuso, adesso aveva un figlio, aveva una moglie e doveva pensare a mantenere la famiglia.
Ecco, poi tutto cambia negli anni Ottanta, come appunto descrivi all'interno della graphic novel, quando un gruppo di donne ebree sopravvissute alla Shoah vuole rimettersi in contatto con Perlasca e da lì si avvia una catena, no? Di contatti e la storia di Perlasca all'improvviso viene resa nota, no?
Sì, perché in realtà molte di quelle dei meriti per il salvaggio degli ungheresi, degli ebrei ungheresi, erano stati dati a Wallenberg, che ha indubbiamente dei meriti incredibili per quello che è stato fatto.
Il
Cioè,
diplomatico svedese, ricordiamo, giusto?
diplomatico svedese che scomparve in circostanze misteriose, si dice che fu catturato dal KGB, però ancora oggi non si sa né come sia morto né dove sia il suo cadavere. Cioè, ricordiamo che fu Wallenberg a inventare la questione delle lettere di protezione, quindi
Ecco.
delle lettere che i cittadini potevano esibire dichiarando di essere
Sotto
sotto la
protezione.
protezione per Wallenberg ovviamente del governo svedese e per Perlasca ovviamente del governo spagnolo, perché l'aggancio di Perlasca fu quella questione degli ebrei sefarditi, quindi quelli scacciati ai tempi dalla regina Isabella in Spagna
Certo.
che si trasferirono poi all'est. Quindi l'impostura di Perlasca, lui dichiarava che tutti quelli che stava salvando erano ebrei sefarditi, quindi di origine spagnola, mentre in realtà ovviamente si sa che erano molto pochi quelli.
Certo. E Matteo, vorrei poi chiederti, adesso abbiamo un quadro molto chiaro della questione di Perlasca, della questione storica di Perlasca, però Però vorrei farti una domanda più diretta, più personale. Perché hai deciso di scrivere una graphic novel su Giorgio Perlasca dopo aver scritto una graphic novel su Primo Levi? Quindi sempre un lavoro, un'opera culturale che gravita attorno alla Shoah. E poi vorrei chiederti, tu hai in mente un lettore particolare per questa graphic novel? E personalmente quale messaggio hai percepito dalla storia di Giorgio Perlasca?
Allora, io ho un ricordo di questa storia di Perlasca degli anni 2000, mi sembra nel 2001, venne trasmessa la fiction Perlasca fatta dalla Rai con, certo, Zingaretti come attore. E io ricordo che questa storia mi colpì, la storia di questa persona italiana che scelse di restare a Budapest e di dare una mano ai cittadini di religione ebraica per salvarli dalla persecuzione. Come ho scritto anche nel libro, le storie di Levi e Perlasca hanno una sostanziale differenza che però è molto importante. Sì. Mentre Levi è stato travolto dalla furia dei nazisti e quindi fu una vittima, Perlasca, che tranquillamente poteva salvarsi perché lui avrebbe potuto tranquillamente scappare e abbandonare l'Ungheria ben prima di quando lo fece, quindi nella metà del 1945, lui scelse più volte di restare perché sentiva la responsabilità di queste vite, che è una cosa che per me è quasi impensabile. Cioè, lui ha messo a rischio la sua vita, ha perso tutto, ha perso il lavoro, ha perso i soldi, ha perso i contatti che aveva per delle persone che neanche conosceva. E quando io nomino Giorgio Perlasca, ne parlavo con le persone, io mi rendevo conto che pochissime persone sapevano chi era Giorgio Perlasca, pochissime persone, ormai comunque la fiction era di 20 anni fa, io parlavo con gli studenti e magari degli incontri su Levi e molti ammettevano la loro ignoranza su questa figura. Perlasca è una persona che ha rinunciato a tutto perché in un momento storico di grave difficoltà lui ha visto un'ingiustizia colossale e ha scelto di opporvisi a rischio della sua vita. E per me questa storia meritava di essere raccontata per l'ennesima volta. Quindi chi è il pubblico di questa storia? Beh, innanzitutto gli amanti comunque di un genere di lettura che è la graphic novel o il fumetto, che hanno la possibilità di leggere questa storia un'altra volta. Io spero che questa storia sia utile da monito, perché i periodi difficili non sono finiti e ci sono ancora. Quindi io spero che, come ho scritto poi nella postfazione, spero che nell'Italia di oggi il caso di Perlasca non sia isolato, ma che nell'Italia di oggi ci sono tanti piccoli Giorgio Perlasca che magari non hanno salvato migliaia di ebrei, ma hanno avuto il coraggio nel momento della difficoltà, nel momento in cui vedevano un'ingiustizia, di dire: questa è un'ingiustizia, io dico no. Quindi io spero che questa storia possa essere da esempio per le tante persone che ad oggi vedono delle ingiustizie, per spronarli a dire no. Poi siano studenti delle scuole primarie, elementari, piuttosto che adulti, ragazzi, anziani, io spero che questa storia possa arrivare a tutti. C'è un altro motivo per cui io ho voluto raccontare la storia di Giorgio Perlasca, e secondo me è una cosa che ci tengo a sottolineare, che per me è molto importante. Allora, quello che per me rappresenta Perlasca è quello che gli spagnoli definiscono un hombre vertical, sì, quindi un uomo con la schiena dritta. Perché? Quando io ho... su Perlasca è stato scritto un libro da un giornalista, mi sembra australiano. La sinossi del libro, dietro la copertina, recita queste parole: Giorgio Perlasca, lo Schindler italiano per troppo tempo dimenticato da tutti, dai fascisti era contrario alle leggi razziali e non aveva aderito a Salò, dai democristiani, senza risposta una sua lettera a De Gasperi, dai comunisti, era di destra, e dalla Chiesa. Quindi, quando noi parliamo di Giorgio Perlasca, noi parliamo di una persona che è stata dimenticata per 40 anni per un semplice motivo, e secondo me questa è una vergogna colossale, cioè fondamentalmente perché ricordare Giorgio Perlasca non conveniva a nessuno. Essendo un uomo libero, lui non ha mai rinnegato il suo passato fascista, non ha mai rinnegato il suo fatto di essere di destra, e noi troppo spesso ci troviamo davanti a... premetto che io sono apolitico, quindi sì, non sono da nessuna parte, né di destra né di sinistra, noi ci troviamo troppo spesso davanti a una revisione storica della storia dove una certa resistenza viene fatta solo... viene presa a merito solo da una parte politica, quindi tendente a sinistra. Perlasca ci dimostra che si può essere persone di destra, ma se si ha un alto senso di giustizia, si può comunque agire verso il bene.
Certo, Matteo, è la questione del giusto, no? Il giusto è la persona comune con i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, che però in un determinato momento ha compiuto qualcosa di buono, qualcosa di memorabile e anche storicamente rilevante. È proprio il caso di Perlasca, quindi come hai detto tu, bisogna raccontare la storia di questi personaggi abbandonando l'ideologia e cercando di essere i più oggettivi possibili, basandosi sui fatti, come hai dimostrato tu nella tua graphic novel, giusto?
Per farti capire la portata di quello che ti sto dicendo, Perlasca morì il 15 agosto del 1992. Quando vennero fatti i funerali a Padova, c'erano 2.000 persone, cioè 2.000 persone, 500 nella chiesa e 1.500. Ai funerali erano presenti il prefetto e il sindaco di Padova, l'incaricato di affari di Ungheria a Roma, i rappresentanti dell'ambasciata di Spagna, di Israele, oltre che a diversi esponenti della comunità israelitica. Lo Stato italiano non presenziò ai funerali di Perlasca, ma si limitò all'invio di alcuni telegrammi, e così fece la Chiesa Cattolica. Cioè, un personaggio come Perlasca, che ha fatto quello che ha fatto, non ebbe neanche il riconoscimento di avere una esponente, un'alta carica dello Stato presente al suo funerale. Quindi per questo, quando io ti dico che Perlasca è stato un personaggio dimenticato, io ho sentito il bisogno di raccontarlo una volta di più con uno strumento diverso che quello del fumetto. Certo. Per il fatto che lui sia stato così a lungo dimenticato, ma ancora oggi venga dimenticato, per me è una vergogna storica a cui noi dobbiamo, diciamo, porre rimedio.
Quindi Perlasca come esempio civile e morale ci stai
come esempio morale, assolutamente.
Ecco, un esempio morale che sostanzialmente si sposa bene anche con il media, con il messaggio della graphic novel. Ecco, io vorrei farti un'ultima domanda proprio sulle potenzialità della graphic novel. Lo sappiamo, la graphic novel è un modo di comunicare, è un modo di fare cultura che sta avendo un boom nell'ultimo periodo, no? Non solo i supereroi, ma anche graphic novel che raccontano, come hai fatto tu, la storia di alcuni personaggi o anche di alcuni paesi. Ecco, tu come percepisci la potenzialità della graphic novel? Ecco, come si deve comportare un fumettista, uno sceneggiatore come te, quando racconta qualcosa, quando racconta una storia che deve essere basata su fatti? Ecco, qual è il tuo approccio, e se ti sei ispirato a qualche autore o hai qualche titolo da citare?
Beh, allora, diciamo che se parliamo di Shoah, ci sono il capolavoro assoluto, resta comunque Maus di Spiegelman, ma ci sono tanti altri fumetti che comunque parlano dell'argomento. Non so, mi viene in mente Il Pugile, pubblicato dalla Bao, mi viene in mente il fumetto su Anna Frank, c'è un bel fumetto sul fotografo di Mauthausen che è uscito, mi sembra, che è uscito sicuramente in Francia e tradotto in Italia da Mondadori. Quindi c'è una narrativa per la Shoah a fumetti. Come ci si comporta? lì allora, secondo me, sta alla coscienza e alla volontà dello sceneggiatore. Allora, il mio metodo di lavoro per quello che riguarda questo volume è stato un confronto continuo con chi è portatore della memoria di Giorgio Perlasca, ossia il figlio Franco e la nuora Luciana, che sono, diciamo, quelli che portano avanti la Fondazione Giorgio Perlasca. La Fondazione Giorgio Perlasca si occupa di mantenere viva la memoria di Giorgio Perlasca, organizza dei tour di Budapest alla ricerca proprio di quello che sono, i ricordi di Giorgio Perlasca, quindi le varie locazioni nominate da Perlasca nelle sue storie, e in più fa una bella attività di ricordo della memoria andando nelle scuole. Quindi per me era indispensabile che il figlio Franco e la nuora Luciana avessero una supervisione assoluta sul volume. Tutto quello che, infatti l'ho scritto anche, e per me è un vanto, tutto quello che è pubblicato in questo libro, quindi partendo dalle varie analisi, il fumetto, piuttosto che anche i testi, è stato letto e approvato dai due testimoni principali della memoria di Giorgio. Quindi per me questo era indispensabile. Fare questa cosa qua, dove il metodo, il mio approccio quando faccio una graphic novel, diciamo di questo tipo a livello storico, è molto semplice, cioè tutto quello che c'è non è obbligatorio che tutto quello che è presente nella storia sia vero, ma è fondamentale che tutto quello che è presente non possa essere falso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io cito Giorgio Perlasca, che magari è seduto su un tavolo e sta chiacchierando con sua moglie, è una cosa verosimile? Sì, potrebbe essere accaduta. Quindi
Certo.
nessuno può dirmi che questo non è accaduto. Se io cito Giorgio Perlasca, che è sul divano di casa nel 1944 che parla con sua moglie, a quel punto diventa una cosa sbagliata, perché Giorgio Perlasca nel 1944 era a Budapest, mentre la moglie era a Trieste.
Quindi Matteo, quello che conta per te è la credibilità storica, cioè l'attinenza alla storia, alla realtà delle cose, ci sembra di capire. Matteo, sei stato molto chiaro anche sulla situazione del silenzio, anche sulla questione del racconto e della tradizione della memoria nelle società di oggi e in particolare nella società italiana. Io ti rinnovo i miei ringraziamenti per aver accettato il nostro invito e per averci raccontato la storia di Giorgio Perlasca. Quindi a presto e grazie per essere stato con noi.
Grazie a te.
Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.